dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone. But the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine so I design it how I want.
Ed eccoci tornati sui microfoni degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che dalle 20 alle 21.30 circa ogni giovedì legge libri per voi. Vi ricordo, prima di introdurre i libri di cui parleremo questa sera, che è partito il radioabbonamento e quindi potete sostenere la nostra radio, una radio appunto libera da padroni, e quindi che insomma è importante, che più da più di 40 anni ed è importante, importantissimo che rimanga tale, insomma, che non ci siano interferenze dall'esterno, ma che sia la radio a disturbare. Insomma, questa sera di cosa parleremo?
Allora, questa sera abbiamo più testi che ci accompagneranno. Il primo di cui avremo il piacere di parlare qui a Radio Onda Rossa è La Principessa Nina di Roland Topor, è uscito per Clickcock Edizioni del 2022. Lo potrete trovare in libreria al prezzo di 22 euro per 198 pagine. Successivamente parleremo di La Famiglia di Sara Mesa, edito per La Nuova Frontiera nel 2024, e lo potrete recuperare al prezzo di 17,50 euro per un testo di 224 pagine. E infine parleremo di Il Futuro di Naomi Alderman, edito da Feltrinelli a fine 2023, e lo potrete trovare appunto al prezzo di 22 euro per 446 pagine.
Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Hai dimenticato, a Playboy invieti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. E chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più. Dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, a com'ero ieri.
Ed eccoci rientrati sempre su Tabula Rasa, sulle frequenze di Radio Onda Rossa, e per salutare il nostro primo ospite Alessio Trabacchini, con cui parleremo di La principessa Angina di Roland Topor. In realtà una pubblicazione che è stata ripubblicata per l'edizione Clico. Innanzitutto ciao Alessio.
Ciao, buonasera a tutti.
Scusa, è già iniziata come un treno.
Benissimo.
Anzi, in realtà volevo mettere qualche secondo di una meta sigla per questo momento toporiano. Quindi rimani in linea.
È una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Insomma, c'entra qualcosa ai confini della realtà? Non lo so, ma sicuramente di immaginazione con Topor si parla sicuramente tantissimo. Questa è una sigla a cui io sono personalmente molto affezionata, quindi scusate questa, però insomma il tono epico e le parole utilizzate da questa sigla sono molto evocative, quindi insomma il deragliamento lisergico può essere abbastanza coerente, anche se Topor forse lo era molto di più. E dicevo, questo è un libro che viene pubblicato lo scorso anno, in realtà a fine del 2022, per la casa editrice indipendente romana, oltretutto, che dal 2015 vede la sua nascita, Clico. In realtà è un testo che è stato pubblicato in Francia sul finire degli anni 60 e in realtà vede già una prima edizione italiana dal gruppo editoriale Milano Libri Edizioni nel 69, insomma lo pubblicano per la prima volta. Oltretutto un gruppo editoriale che era il gruppo editoriale di Linus, una rivista tuttora insomma che è diciamo viva tuttora e con cui Topor collaborò, anche perché in realtà quest'autore ha collaborato in realtà con diverse situazioni o comunque italiane, ricordiamo anche Il Male, insomma ha disegnato le copertine o comunque ha partecipato a progetti abbastanza importanti per la nostra editoria indipendente. Questo è un testo particolare. Questa anche è una casa editrice particolare. Di cosa questa, appunto, ora prima di lasciarti la parola, quindi magari anche capire perché Topor viene riedito da una casa editrice che si occupa di opere cadute nel dimenticatoio, perché Clico si occupa con sei collane di proposte differenti, quella biblioteca che appunto si occupa di opere fuori catalogo da lungo tempo, quella che si chiama Generi, è una narrativa popolare dalla tradizione dell'editoria italiana, quella fantastica che è quella appunto dedicata alle storie dell'immaginario italiano e straniero, da cui appunto viene questo, in cui è stato inserito questo libro che presentiamo oggi, la collana Segni dedicata ai fumetti dimenticati e quella Agib che è un manuale sugli scacchi, insomma sono collane ben differenziate. Ovviamente questo per me, non solo per me, è un autore che insomma è abbastanza fondante e fondamentale nell'immaginario comune, quindi ritrovarlo come inserito all'interno di una casa editrice che parla di testi dimenticati ovviamente mi ha incuriosita. Ci vuoi un po' presentare anche l'autore, ricordare un po' la sua particolarità, perché illustratore, disegnatore, pittore, scultore, poeta, regista, insomma, vai.
Certo. In realtà hai già detto, toccato il cuore del problema, perché che Topor in effetti sia un autore da recuperare è un po', perché Topor è veramente un fondamento giusto del nostro immaginario. Nel senso che in pochissimi conoscono Topor, però quando gli presenti Topor si rendono conto di conoscerlo già, perché lo hanno ritrovato in mille disegnatori, scrittori, immaginari che sono venuti successivamente. E parliamo
Alessio, mi sa che ti sentiamo un po' male. Sei fermo o usi un viva voce, le cuffiette?
No, sono fermo. Ora mi sentite? Come sto andando?
Perfetto, adesso sì, scusami, okay. Scusa.
Okay. Quindi, è il mio problema di camminare, quindi ora sto fermo a questo punto, che è quello giusto. E,
no, e, ti risentiamo male, sai?
Ora?
Prova a parlare.
Ora? Provo a parlare, dico delle cose, sto
perfetto,
parlando,
ok, dovremmo
okay,
esserci.
Perfetto, ok, perfetto, ci siamo.
Grazie.
No, dicevo che il discorso non so quanto sia accaduto, però è appunto questo, che Topor è un fondamento del nostro immaginario che è sconosciuto, e quando uno lo conosce si rende conto di averlo sempre conosciuto, perché è veramente infiltrato un po' dappertutto. Perché si è dimenticato Topor? Forse perché i fondatori certe volte sono troppo radicali, non so, perché era troppo netto, forse perché, ma è anche difficile riuscire a chiederselo, però è una cosa profondamente sbagliata che c'è così poco di Topor in giro in Italia. Tra l'altro l'Italia, come dicevi anche tu, è un paese profondamente legato a Topor, che ha vissuto, ha lavorato, ha fatto un sacco di cose qua. In realtà c'è questo libro e poi c'è un bel libro di Vanvera, i masochisti, e forse in catalogo quasi nient'altro, direi, quando invece dovrebbe esserci tutto. Ora, poi parlare di Topor in generale è veramente aprire proprio le porte di un piccolo mondo in cui questo libro, in cui ogni singolarità in realtà ha le sue caratteristiche. La principessa Ancina, per esempio, è uno stranissimo oggetto, perché è un libro strutturato in un modo che potrebbe essere un libro per bambini, e forse è un libro per bambini, però poi ci si chiedeva, ecco, per esempio ci si chiedeva quando presentammo questo libro con Carlo Mazzagalanti e Fulvio Risuleo all'uscita del libro l'anno scorso, che era un'edizione per grandi, per adulti, una bellissima edizione per adulti. Però perché non dare Topor ai bambini? Ma è un libro leggibile per bambini? Cioè, per esempio, lo domando anche a te, secondo te è un libro che daresti in mano a un bambino, la principessa Angina?
E bambino di quanti anni? Cioè, esatto, nel senso, passo che...
diciamo un bambino, diciamo un coetaneo della principessa, che è sui 10,
secondo me 10-11 potrebbe essere una buona età, in realtà, sì. Sì.
Perché è un libro strutturato con la logica dell'infanzia, come se fosse un gioco di bambini. C'è una principessa, c'è il suo cancelliere, la principessa in realtà è una bambina, il cancelliere in realtà è un alcolizzato, ma questo in realtà è sbagliato, perché siamo veramente oltre i confini della realtà in questo caso, perché Topor riconfigura il reale, riconfigura il reale in modo che un camion scassato è una carrozza meravigliosa piena di oggetti e poteri, tesori. Sono tesori, non sono tesori? Chi è veramente la principessa Angina? È veramente una principessa in fuga da chi ha usurpato la corona? O dietro c'è qualcos'altro? È un libro molto, cioè, per me l'anno scorso è stata la lettura più straziante, forse, da un certo punto di vista, perché è un libro che ti fa volare con la fantasia, e come se ogni angolo, ogni momento, a ogni slancio sai che potresti cadere giù. Però i giochi funzionano così, i giochi sono veri e i giochi sono sul punto di rompersi da un momento all'altro. Probabilmente sta venendo un po' strana questa descrizione del libro di Topor, però vi assicuro che forse è l'unico modo di
sì, probabilmente
parlare.
Sì. Perché quello che dicevi tu è la connessione, scusa se ti interrompo, ma semplicemente per ribadire, no? Il discorso che secondo me è abbastanza importante, come quello che ci troviamo spesso ad affrontare, no? Anche la differenza, la differenziazione tra i libri per l'infanzia e i libri per adulti. Ovviamente ci sono degli strumenti cognitivi che sono differenti, rispettabili e dignitosi entrambi, quindi non è che si può ovviamente affidare un testo di un certo tipo a un bambino troppo piccolo, su questo siamo d'accordo. Però la cosa importante ed è lo sguardo, no? E comunque la modalità di scrittura, di composizione di Topor, che è sempre rivolta all'infanzia. Un qualcosa è un aspetto che viene assolutamente anche dichiarato nella prefazione, nella bellissima prefazione che è stata scritta di questo libro, ma la differenza non è un'infantilizzazione, che è quello poi che invece è un aspetto negativo, cioè il fatto che appunto lo stile e i contenuti siano bassi, nel senso poveri, ma tutto il contrario, cioè non sono i bambini e le bambine dei sotto esseri umani, degli idioti, delle idiote, quindi insomma hanno semplicemente dei linguaggi differenti, e il discorso del linguaggio per Topor è estremamente affascinante ed estremamente importante, perché i registri sono tantissimi. Lui comunque fa parte del, appunto, con Jodorowsky e Rabal fondano anche l'antimovimento panico, quindi il neosurrealismo, perché comunque si è sempre contro quello che veniva definito il mainstream, e c'è un discorso appunto di ribaltamento e di incandescenza, e secondo, a mio avviso, la potenza anche di questo testo sta proprio in questo, cioè in uno sguardo che viene visto e viene anche descritto come infantile, ma che è estremamente potente, cioè non si perde, ecco.
Sì, potremmo dire che l'infanzia è la forza rivoluzionaria, la libertà dell'infanzia, anche lo sporco dell'infanzia, anche il rischio dell'infanzia, anche la possibilità di farsi male dell'infanzia, anche la capacità di sconvolgere tutte quante le categorie e i canoni dell'infanzia. L'infanzia è la rivolta, in qualche maniera, che Topor, come anche i suoi amici del gruppo, ma in particolare lui, considerare coerenza e l'idea che getta contro la società, ma contro il nostro modo di guardare, il nostro modo, e quando dico il nostro dico gli adulti in qualche maniera. E l'infanzia, sì, quando si parla di infantilizzazione, ma solo in questo senso un po' rivoluzionario. Mi viene in mente l'espressione di un saggio di un altro scrittore che piacerebbe a Topor, che è Bruno Schulz, che tra l'altro era un polacco come Topor, perché Topor era francese, ma entrambi i genitori venivano dalla Polonia, che parlava di un progredire verso l'infanzia. Cioè, come se l'infanzia fosse un punto di arrivo.
Ci siamo persi, Alessio? Pronto?
No. Ecco. Pronto, ci sei?
Come se l'infanzia, siamo arrivati a come se l'infanzia, ma non so se...
Il progredire verso l'infanzia, come se l'infanzia fosse un punto di arrivo invece che un punto di partenza, fosse una strada da fare, fosse una strada possibile, fosse la possibilità di un modo diverso di guardare, di sentire e quindi di vivere. Sottolineo il guardare, perché la scrittura di Topor è molto visiva, essendo un disegnatore, ma ti inganna continuamente scrivendo, e fa anche dei giochi di calligrafia molto belli e molto commoventi in realtà quella, ma questo è anche un libro illustrato, in cui l'illustrazione non è un'illustrazione, nel senso che non illustra niente del testo, ma è quasi come se lo mettesse in discussione, se desse un'altra possibile interpretazione di quello che abbiamo letto, che stiamo per leggere.
E quindi
Topor, scrittore e disegnatore, lavora da scrittore indipendente e da disegnatore indipendente, come se uno non è al servizio dell'altro. Anche in questo caso giocano insieme, come i bambini.
Infatti diciamo che, appunto, come dicevamo prima, no, i registri sono sempre molti, non solo perché lui in ogni opera magari, cioè, si è appunto cimentato in vari anche generi, ma anche in uno stesso romanzo ci sono registri e linguaggi differenti. Come dicevi, questo è un libro illustrato, che poi illustrato non è, nel senso, non è didascalico, ecco, come dicevi tu, non rappresenta la didascalia inchiostrata. Anche il lavoro che c'è stato, e che lo riprendo perché riprendo questo aspetto, immagino che sia stato un qualcosa di non così semplice di immediato, il lavoro molto ben riuscito dei due traduttori, Federico Musardo e Lucrezia Pei, per appunto la loro estrema attenzione e per dare senso a questo non senso, cioè immagino che insomma questo lavoro di traduzione sia stato abbastanza impegnativo, perché poi anche le immagini, non solo del testo stesso, ma anche le immagini in realtà hanno delle piccole didascalie.
Sì, no, è stato assolutamente impegnativo, appunto per questo giocare a ingannare, ma il tipo di inganno che c'è nel gioco con il vettore, un inganno condiviso, rende veramente complesso. Sono andato in realtà, quando presentai il libro la prima volta, a guardarmi anche l'edizione francese e a confrontare un po' di pagine, e il lavoro di interpretazione e di elaborazione di chi ha tradotto mi è sembrato veramente ottimo in questo caso. E è un libro che si legge comunque anche indipendentemente dall'edizione originale molto bene, quindi c'è questo film che è una bella traduzione, però anche il lavoro indispensabilmente di interpretazione che c'è stato alla base mi è sembrato fatto veramente con molta cura e molto amore, insomma. Quindi sì, anche secondo me è una bella traduzione.
Sì, che non è una cosa scontata, ma è stata, no, cioè insomma, l'abbiamo apprezzato a questo punto tutte. E ci parli un po', abbiamo più o meno, cioè questo è un libro che comunque nasce alla fine degli anni 60, quindi comunque è inserito in un contesto anche sociale di un certo tipo, insomma sono anni, comunque appunto sì, tuo padre è di origine polacca ma è comunque cresciuto in Francia, insomma il 68 e il 69 sono anni particolarmente intensi da un punto di vista di movimento, comunque di movimenti a tutti i livelli. Questa, oltretutto, questa principessa che viene rappresentata, che viene raccontata, che oltretutto ha il nome di una malattia, per cui c'è il discorso di un personaggio anche che, diciamo, che viene rappresentato in tutte le favole classiche, ma in realtà di favola c'è fino a un certo punto. Ci vuoi raccontare brevemente comunque anche magari dei passaggi, o per far capire un po' a chi ci ascolta di che cosa si tratta, anche se appunto non c'è nessuna tipo di sinossi che ti richiedo, ovviamente. No, però se c'è qualcosa che possa insomma rendere più tridimensionale questo personaggio e tutti i personaggi che le stanno intorno.
Allora, incomincia con un incidente, c'è il protagonista narratore di cui non conosciamo il nome, però immaginiamocelo come maschio giovane, più o meno. C'è questo incidente, viene raccolto da questo elefante, che in realtà è un furgoncino, ma è anche un elefante, dipende dalla realtà che preferite, e che è abitato da questa principessa, una bambina vestita da principessa, mettiamola così, e da il suo cancelliere, che è un vecchio palesemente gonfio e alcolizzato. Lo caricano, lo fasciano, lo curano, lo portano con sé e comincia a viaggiare con questi strani personaggi, incontrando personaggi ancora più strani. Loro sono in fuga dagli usurpatori del regno, della principessa Angina, sì, una principessa che si chiama come una malattia, e una malattia del cuore in particolare, e quindi qualcosa che riguarda proprio l'amore, la passione, quello che c'è di più profondo, l'anima, se non una parola che altro cuore non sarebbe mai, però ce la metto così per capirci. Sì. E comincia questo viaggio, questa avventura picaresca, fatta di strani incontri, di fughe, di illusioni che diventano reali e di cose reali che diventano illusioni, in cui questo protagonista senza nome, questo narratore coprotagonista senza nome, si capisce che è il più strano di tutti quanti, perché capisce che c'è qualcosa di strano, qualcosa che non va, qualcosa che non torna, che potrebbe essere semplicemente tutti pazzi come in Alice del Paese delle Meraviglie, però decide di restare con loro, fino alla fine, di restare con loro fino all'ultimo. Quindi forse è rivoluzionario come scritto, come raccontato, i personaggi che incontra, ma forse è proprio, c'è anche questa scelta del personaggio che sarebbe il nostro punto di vista, quindi delle persone un po' più normali, e che però decide e si aggrappa in qualche maniera fino all'ultimo all'avventura. Ecco, io direi anche che è un libro di avventure, di ogni altra cosa, è un libro di avventure, è un libro estremamente appassionante nel suo affastellarsi proprio di episodi sempre più strani e di personaggi sempre più incredibili, personaggi che vediamo, che suo ci fa vedere, anche ci racconta solamente, e poi ci disegna tutte altre cose. E è dissonante, è frastornante in questo mondo, è una lettura al tempo stesso scorrevole, fluida e sotto è estremamente complessa per gli effetti, per il risultato che può dare e per quello che lascia. Ora, anche io ho letto il libro un anno fa e mi vengono in mente un po' nella nebbia tutto lo sviluppo, perché arrivano in da un posto all'altro, tra l'altro lo sviluppo totalmente sempre messo in discussione, perché nel mondo in cui loro girano si va da Parigi a Delhi a Roma in pochi chilometri, praticamente tutte le città hanno nomi falsi, sbagliati, inventati, anche la geografia è messa in discussione, e tante i personaggi, ma magari veramente continui a portarti lì dentro, cioè, quindi lo stanno il libro, veramente è un piccolo libro e con una grande forza di risonanza,
assolutamente,
e ovviamente è consigliatissimo anche a tutti quelli che amano il vino e di cui mette in guardia di tutti i pericoli, quindi non è assolutamente un libro pro alcol, e al tempo stesso lo è, perché anche attraverso l'alcol, se non sei più un bambino, puoi attraversare certe porte. Il cancelliere che accompagna la principessa, che non è un bambino, il suo modo per attraversare queste porte che riconfigurano la realtà è il vino, con tutti i pericoli che ne conseguono.
Esatto, diciamo che appunto comunque Topor è un autore, appunto personalmente ovviamente non l'abbiamo conosciuto, ma da quello che scrive, da quello che ha creato, comunque rimanda una, anche a livello sia stilistico, quindi questo continuo senso del gioco, del sovvertire, dell'estrema libertà, ma anche dell'irrequietezza. Comunque appunto Topor era un autore irrequieto. Mi faceva piacere leggere due righe dare a lui la voce direttamente. Per guadagnare da vivere io non dispongo che dei prodotti derivati dalla mia paura. La realtà in sé è orribile, mi dà l'asma. La realtà è insopportabile senza gioco. Il gioco consente un'immagine della realtà. Io non posso perdere il contatto con la realtà, ma per sopportarlo ho bisogno di questo gioco astratto che mi permette di trovare quello che può essere ancora umano. Ricordo che Topor, per chi magari forse sta cercando di collocarlo, oltre a tutto quello che abbiamo detto, ricordiamo che è stato l'autore da cui Polanski, l'autore del romanzo da cui Polanski nel 76 ha tratto il film L'inquilino del terzo piano, e oltretutto è stato con il regista Lalù il creatore dello splendido film di animazione che poi vabbè vinse anche Cannes, ma vabbè di riconoscimenti ci facciamo fino a un certo punto, però dello splendido film Il pianeta selvaggio. Quindi diciamo, ecco, stiamo cercando di dare anche un po' una tridimensionalità, anche se appunto ce ne sono 5, 6, 7, 18 di dimensioni, a questo autore che è veramente veramente splendido e assolutamente da non perdere. Sembra una cosa orribile, ma mi è uscito questo, però insomma è comunque un autore da conoscere, ad approfondire, insomma, assolutamente, perché dà spunti e oltretutto è divertentissimo, c'ha un'ironia, un cinismo, un sarcasmo veramente raro, e quindi consiglio in tutte le forme, i colori, le ricette di andare a ritrovare questo autore, insomma. Allora siamo in chiusura, e a meno che tu non voglia darci e dirci qualcosa di più, una chicca o un pensiero, no, sto scherzando sul libro, però no, è vero, no, in chiusura no.
Guarda, parlerei per ore e ore di Roland Topor, in realtà, quindi penso che mi fermo qua. Beh, così, però veramente assolutamente scoprite Topor se non l'avete ancora fatto, e se l'avete fatto continuate a riscoprirlo, perché è importante, perché fa bene.
Esatto, anche perché appunto, come dicevamo all'inizio, una serie di case editrici lo stanno rieditando, insomma, passo passettino ci riusciremo. Ti volevo fare, ovviamente, sottoporre la fantastica, visto che tu ormai sei praticamente un'altra voce della redazione, volevo sottoporti la domanda di rito, ovvero un consiglio di lettura.
Allora, sì, ero preparato stavolta, in realtà chiedo la licenza di farne due. In questo caso, perché una è interna a Topor, nel senso, sono, è uscito l'anno scorso un libro per addizioni che si chiama Napoli Topor, firmato i Risulei, che sono padre, sono no, Antonio Risuleo e Fulvio Risuleo. Fulvio Risuleo è un autore di fumetti, un regista, eccetera. Sì. È un libro che racconta di un padre e di un figlio, è una storia di amicizia tra padre e figlio, in realtà, che racconta la storia di quando Roland Topor e suo figlio vennero in Italia perché aveva fatto le scenografie dell'opera di Gheorghi Ligeti, le Gran Macabre, delle scenografie assolutamente meravigliose e assolutamente infernali, che vennero, subirono un rifiuto così netto da parte dei cantanti stessi prima che del pubblico, che sono andate poi perdute completamente. Solo una volta venne messa in scena le Gran Macabre con la scenografia di Roland Topor. Racconta questa storia, racconta Topor in Italia, e racconta un po' specchiando questo rapporto padre-figlio, che è una cosa anche poco raccontata nei fumetti. In realtà lo fa con molta delicatezza, sia verso il rapporto che verso Roland Topor in sé. Visto che questo era un libro interno, è uscito appena adesso un altro libro bellissimo per la stessa casa editrice, che è Metax di Antoine Cossé. Mm-hmm. Non c'entra niente con Topor, però io l'avevo letto quando era uscito, è veramente bello, è uno dei fumetti secondo me importanti che usciranno quest'anno, e quindi ve lo consiglio.
E allora grazie mille Alessio, come sempre, della tua disponibilità a parlare con noi di questo bellissimo libro. Abbiamo parlato con te di La principessa Angina, Roland Topor, edito per l'edizione Clicquot, uscito appunto il dicembre del 2022. Spero di sentirci presto, grazie mille e buona serata.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Ciao.
Ciao.
I want the breeze in my head. Guardala dall'occhio del sogno. Il corridoio come centro geografico e frontiera, stanza sui due lati, percorrilo senza essere vista da un estremo all'altro, oppure attraversalo da una camera a quella di fronte con un salto pulito. Ecco, questo è l'incipit, le prime proprio tre righe del libro che stiamo per presentare in questa parte di trasmissione qui a Tabula Rasa. E il libro si intitola La Famiglia, è stato scritto da Sara Mesa, edizioni La Nuova Frontiera, e lo ha tradotto ed è qui con noi e ci fa molto piacere e la ringraziamo, Elisa Tramontin, che l'ha tradotto. Benvenuta Elisa.
Grazie, grazie, buonasera.
Buonasera a te e grazie ancora per essere qui con noi a Tabula Rasa e a Radio Onda Rossa. Allora, cominciamo subito col dire, allora, La Famiglia è un libro di 220 pagine e costa 17,50 euro. È composto da 14 capitoli, racconta la storia di una famiglia composta da due bambini, una madre e un padre, che è una famiglia apparentemente normale, di classe media, piena di buone intenzioni, buoni sentimenti, una famiglia dove non ci sono segreti, e una casa senza segreti, che però è piena di crepe, è piena di contraddizioni, e questo poi lo esploreremo insieme a Elisa, che è laureata in lingue e letterature straniere a Bologna e dal 2005 collabora con varie case editrici. Per La Nuova Frontiera ha tradotto, tra gli altri, anche Mario Benedetti, Valeria Luiselli e Fernando Aramburu. Ha ricevuto nel 2018 il premio Babel Laboratorio Formentini per la traduzione del romanzo Lascia fare a me di Mario Levrero, e appunto ha tradotto questo bel libro che sta facendo, tra l'altro è già stato ristampato, mi sembra, già una volta, giusto?
Sì, di ricerca.
Di stampa, esatto. Allora, Elisa, diciamo che una delle prime suggestioni che ho avuto dal libro è che dalla famiglia è difficile scappare, e leggendolo mi è tornato in mente Georges Perec quando, in un libro che si intitola Specie di spazi, dice che vivere è passare da uno spazio all'altro cercando il più possibile di non farsi troppo male. Ecco, in questa famiglia che racconta Sara Mesa un po' ci si fa male. Ecco, secondo te quanto ci si fa male in questo libro, tanto nella lettura, perché la lettura è molto, molto piacevole, però quanto ci si fa male in questa famiglia?
L'osservazione è ottima, e anche la citazione mi sembra adattissima, devo dire, a questo libro, perché appunto oltre a personaggi si parla anche di spazi, no? La casa è uno dei protagonisti, oltre al fatto di inaugurare il libro stesso. E sì, questo libro fa male, è molto vero, fa male spesso, a me ha fatto molto male, non sempre, ecco, no, senza, per non dare insomma, per non fare del terrorismo, però spesso leggendolo e traducendolo io alternavo, no, fra timore e entusiasmo nell'osservare se quella mela, no, come si suol dire, riuscisse a cadere o meno lontano dall'albero. Nel senso, secondo me la famiglia di Sara Mesa conferma questa espressione, perché padre è frutto a sua volta, no, di una famiglia rigida, fondata sulle apparenze, sulla severità che passa anche attraverso la comunicazione, la loro lingua, la loro riflessione sul linguaggio. Noi abbiamo un piccolo quadretto di questo a un certo punto, e quindi di conseguenza ci si chiede, no, se tutto quello che viene imposto da padre, come viene chiamato nel libro senza nome, se viene tutto quello che viene imposto come regola poi ricadrà sui figli in un modo irrimediabile. E al tempo stesso però da lettrice ho sperato costantemente che questa mela riuscisse a cadere lontano dall'albero, magari grazie a una pendenza un po' più pronunciata. Quello che voglio dire è che ogni figlio prova a ribellarsi in questo libro, e come immagino nella vita reale, e cerca un riscatto fuori dalla famiglia e dalle sue dinamiche spesso implacabili, molti si riconosceranno e molti riconosceranno, no, le famiglie di cui hanno sentito parlare o di cui magari hanno già letto. E poi, ecco, dei personaggi di Saramese in realtà non si sa mai tutto, che poi è uno dei tratti più intriganti della sua scrittura. Ma ciò che intuiamo è che i figli, in un certo senso anche madre e padre, anche se ce la faranno, le loro ferite non si cancelleranno mai. Ecco, non so se ho risposto o se ho divagato.
Assolutamente, guarda, tra l'altro appunto hai in parte anche introdotto l'altra domanda che, insomma, che mi ero preparato per questa conversazione, che riguarda appunto i personaggi. Diciamo che oltre a padre e madre ci sono poi appunto le storie di questi quattro figli, tre naturali che sono Damian, che da quello che si capisce è anche il nome del padre, di padre. Sì. Poi c'è Rosa Aquilino e poi c'è una figlia adottiva, Martina, e appunto ognuno di loro cerca appunto di sfuggire in qualche modo, a modo suo, da questa atmosfera soffocante però di una famiglia che apparentemente, o almeno nelle buone intenzioni, è perfetta, con un grande manifesto di Gandhi in cucina, tra l'altro. Appunto ci sono dei personaggi, appunto alcuni sono molto definiti e la qualità della scrittura di Sara Mesa, dell'autrice, è stata proprio quella di non renderle mai, però, di non rendere nessun personaggio una macchietta, cosa che poteva essere molto semplice farla, data appunto l'atmosfera che lei crea. Invece non c'è mai una macchietta, ma anzi i personaggi, almeno da quella che è stata la mia lettura, si definiscono tutti nelle loro contraddizioni. E quindi, da quello che ho letto io, è un romanzo sulle buone intenzioni, però è anche sul fatto che tutto quello che viene fatto con le buone intenzioni genera delle contraddizioni che le fanno andare a male, queste buone intenzioni. Ti ci rivedi in questa lettura? Cioè, è un romanzo sulle buone intenzioni che creano poi un contesto brutto, cattivo? Cioè, uso proprio delle categorie semplici.
Beh, direi di sì, sono d'accordo, ecco, magari non quelle buone intenzioni non generano sempre necessariamente qualcosa di brutto e cattivo, ma il rischio è, voglio dire, percorre tutto la struttura del libro, cioè siamo sempre, credo sia poi un tratto di Saramesa questo, di creare una sorta di tensione per cui sembra sempre che stia per accadere qualcosa di drammatico. In realtà accade, però lei ha un modo di presentarlo che in realtà, no, si amalgama con il resto della narrazione, che magari è più pacata. Ogni personaggio di Sara è estremamente definito, soprattutto a partire dalle sue contraddizioni, che è un aspetto che probabilmente non è quello che li rende particolarmente, credibili, no? Ognuno, credo, appunto, ognuno di noi possa rivedere o ricordare se stesso in almeno un dettaglio di ogni personaggio, no? Chi più, chi meno, quale più, quale meno, e la contraddizione, insomma, è la base di ognuno di noi ed è ciò che ci rende umani e che rende umani di conseguenza i personaggi di questo libro, come dicevi tu, appunto, per partire dal manifesto di Gandhi. Padre è un pacifista, è un fan sfegatato di Gandhi, eppure impone alla famiglia, seppur sempre o quasi sempre con le buone maniere, il suo modo di vedere le cose e un comportamento, no, pieno di restrizioni, quindi no TV, non si gioca, non si sta da soli, non si esce, non ci sono segreti in questa famiglia, come dicevi tu all'inizio, no? Ed è anche estremamente elitario, no? Mette sempre una bella faccia con le vicine e in realtà alle loro spalle le sbeffeggia, le ride. Quindi in queste contraddizioni c'è anche l'ipocrisia. Contemporaneamente però è vero che tutti mirano al bene, no? In modo spilenco, molto personale, molto soggettivo, rischiando molto, però tutti mirano al bene, magari non a un bene collettivo, ma al proprio bene, sì. Altrimenti, mi è venuta in mente anche la conclusione di Un amore, che è il libro precedente di Sara Messa, si parlava proprio di questo, no? La protagonista a un certo punto dice che non, una cosa tipo che non si arriva al bersaglio puntandolo, ma in modo disordinato, no? Facendo anche dei giri a vuoto, ci si arriva quasi per caso, e secondo me è quello che è anche alla base di insomma, che sottende un po' la famiglia.
Continuando a parlare proprio della famiglia, devo dire che c'è un'illustrazione in copertina molto bella, tra l'altro fatta da Giuseppe Conti, che secondo me è ancora più bella della versione originale, nel senso che nella versione originale c'è una casetta con degli remi che sembra una barca e basta, mentre invece nella versione italiana fatta dalla Nuova Frontiera, appunto curata da Giuseppe Conti, c'è proprio una famiglia, ma con i volti non tutti oscurati, ma insomma non si capisce chi sono queste persone, ma ci sono solamente i corpi, diciamo alcuni tratti dei visi non vengono visti, e poi intorno delle piante, insomma un po' delle cose, secondo me è veramente molto centrata, proprio che rappresenta secondo me molto bene quello che poi è il racconto. Quello di Sara Messa, appunto la famiglia, lo ripetiamo per chi magari era disattento o disattenta all'ascolto, è uscito per La Nuova Frontiera, ne stiamo parlando con Elisa Tramontin che l'ha tradotto, è un romanzo però fatto di racconti, cioè una storia corale. Ci racconti anche brevemente quella che è la struttura di questo libro, cioè come è stato fatto, perché è sia a livello di più voci, ma è anche va avanti e indietro nel tempo, insomma ci racconti un po' come è fatto?
Beh, come dicevi tu all'inizio, appunto ci sono questi 14 capitoli che strutturano il romanzo, ed effettivamente la struttura è molto particolare, perché sono come questi 14 capitoli sono come delle istantanee scattate ognuno da un punto di vista diverso, e prendo in prestito dalla stessa autrice, da Sara Messa, che l'ha detto in più occasioni, il libro proprio può ricordare una sorta di album di famiglia, no? Rimanda all'idea di un album di famiglia pieno però di foto in ordine sparso, quindi no, rimescolate, disordinate tra virgolette, no? Sia dal punto di vista cronologico, perché appunto non c'è una linea temporale, non c'è un inizio e una fine in queste storie che compongono un'unica storia. E queste istantanee offrono appunto un bozzetto pieno di dettagli, no? di questa famiglia. E si potrebbero anche leggere come racconti separati, chiaramente però superato diciamo il disorientamento iniziale, no? Appunto nel primo capitolo non sappiamo chi sta parlando, vediamo il personaggio della casa, ma superato il disorientamento iniziale si capisce che sono tutti brani di una stessa storia, no? In cui questa ipotetica macchina fotografica viene passata di mano in mano, no? Dai sei membri della famiglia che citavi tu prima, e anche viene passata in mano ai personaggi, per così dire, più esterni, no? Che comunque danno, ogni tanto abbiamo delle inserzioni di uno sguardo esterno, non so, penso allo zio Oscar che li va a trovare, la vicina Clara con la madre, l'uomo che Martinita, no, a un certo punto incontra all'aeroporto. E devo chiedere in prestito un'altra definizione, purtroppo non mi ricordo dove l'ho letta, in quale recensione, però a un certo punto ho letto che in questa famiglia si indaga come se fosse la ricostruzione di una scena del crimine, no? Attraverso il resoconto, le testimonianze di diversi testimoni. Ecco, secondo me questo è un ottimo, è azzeccatissimo, ecco, come definizione.
Sì, devo dire, mi ci rivedo molto, veramente c'è una scena del crimine. Allora, un'altra cosa che a me ha colpito molto è la qualità dei dialoghi. Cioè, I dialoghi non sono mai fittizi, ci sono dei dialoghi a volte molto stretti di anche solo una battuta, che sono molto veri, come ad esempio quelli tra Martina e padre, o addirittura Rosa e il bidello che poi gli annuncia, insomma, poi dopo chi vuole leggere lo legge, insomma, gli annuncia questo un personaggio che, insomma, la cerca e gli deve dire una cosa. E sono però appunto tutti personaggi veri, non sono mai fittizi e non sono mai una scusa, i dialoghi, per, diciamo, spezzare il ritmo del romanzo. Sembra proprio tutto fatto per bene, appunto. Ti sei fatta un'idea di questa caratteristica sul, o comunque una qualità nella scrittura di Sara Mesa, e come ti sei ritrovata nel tradurla?
Beh, un'altra cosa molto, un'altra osservazione molto interessante, perché sì, è vero, i dialoghi, anche io i dialoghi nei libri di Sara Mesa li trovo sempre molto autentici, no, io credo sia proprio una maestra, perché e dici bene, no? non sembrano una scusa, un pretesto, no? O un escamotage per interrompere la narrazione o per trovare una valvola di sfogo, anzi, no? Sono curatissimi, precisissimi, tutti inseriti in modo assolutamente fluido nel testo. E io, a parte che li trovo anche spesso molto divertenti, ma sono proprio freschi, ecco. E con i dialoghi, sai, io cerco di fare quello che si fa un po' sempre, ecco, quello che si fa con i dialoghi, quello che immagino che facciano anche, che faccia anche ogni traduttore, che è quello di cercare di renderli altrettanto credibili e vivaci e spontanei e veri, ecco, cercando sempre alternative che possano restituire quella freschezza. È un bellissimo esercizio poter tradurre Sara Mesa, perché non è mai banale, e anche nella frase è apparentemente più lineare, lei nasconde nel lessico, cioè nascosta una sfumatura che costringe sempre, costantemente, ogni singola volta a ricercare la parola più adeguata, più giusta per rispettare e restituire di nuovo, appunto, la sua fluidità, la sua scorrevolezza. Ed è vero, no? Il dialogo fra il bidello e Rosa, quell'incalzare, quella spontaneità, insomma, sono tutti tratti che veramente arricchiscono, ecco, una scrittura già molto ricca.
Allora Elisa, noi abbiamo, diciamo, terminato la nostra conversazione, quindi ti liberiamo, ti ringraziamo insomma di essere stata con noi, non prima però della nostra domanda di rito, che è quella di Tabula Rasa, in cui chiediamo a chi ci ha raccontato il libro che presentiamo, una lettura da consigliare, un libro che stai leggendo o che assolutamente i nostri ascoltatori e ascoltatrici debbano leggere.
Guarda, allora, io ho appena chiuso da qualche giorno un libro che probabilmente, se non mi avessero regalato e consigliato, forse non avrei spontaneamente letto, e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa. È un libro, credo di non aver mai letto niente di questo genere, mi è piaciuto moltissimo, ed è Guida il tuo carro sulle ossa dei morti, di Olga Tokarczuk, sperando di averlo pronunciato nel modo corretto. E l'ho trovato molto bello e pieno e ricco di spunti di riflessione, quindi io lo consiglio vivamente.
Allora, grazie Elisa anche di questo consiglio, ringraziamo di nuovo Elisa Tramontin per essere stata con noi, ma anche e soprattutto per aver tradotto il libro di Sara Mesa, La Famiglia, edizioni La Nuova Frontiera, 220 pagine, €17,50. Grazie ancora Elisa per essere stata qui a Tabula Rasa.
Grazie mille a voi, grazie mille a te Andrea per la pazienza e per l'ascolto. Grazie a tutti e a tutte.
Grazie.
Buona serata.
sulle note dei Fugazzi, rientriamo in studio. Questi sono sempre ovviamente gli 87.9 di Radio Onda Rossa e qui siamo a Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge libri per voi. Siamo diciamo in chiusura, nel senso che stiamo per presentare l'ultimo volume di questa sera, che è un romanzo, Il Futuro, edito da Feltrinelli, una recentissima pubblicazione di fine 2023. L'autrice è Naomi Alderman e adesso ne parliamo tra di noi, fantastico. Non siamo degli autoreferenziali mitomani, ma oggi è successo questo, quindi avremo una conversazione tra noi riguardo a questo libro e mi spiace. Allora, altra voce dall'altra parte della
spunto fuori in questa conversazione in redazione, che ogni tanto ci sta pure.
Ma lasciarci
andare un po'.
Allora, innanzitutto ti volevo chiedere di illustrarci un po' e descriverci un po' il tipo di libro e il libro che abbiamo tra le mani, insomma, quindi di cosa si tratta, dove si può collocare. Comunque è un testo dedicato è un testo distopico.
Sì, diciamo come
genere. E quindi dopo aver reso partecipi che ci sta ascoltando e quindi che magari giustamente non ha ancora letto questo libro, ti chiederei di quale distopia si parla, nel senso che in che modo e in cosa questo è diverso da altri testi che possono essere considerati più canonici rispetto al genere. Più che altro in questo periodo, insomma, nella contemporaneità.
Certo, vediamo di riuscire a esaudire le tue richieste. Beh, innanzitutto questo è un romanzo, appunto, che è stato scritto da Naomi Alderman. Naomi Alderman è un'autrice che è iniziata a essere tradotta in tutto il mondo, quindi estremamente diffusa e conosciuta, in particolare per il suo testo precedente, Ragazze elettriche, del 2017. In questo caso è un po' diversa anche la struttura della storia e la scrittura dell'autrice, e in particolare stiamo parlando di un mondo molto simile al nostro, non in un futuro estremamente lontano, e che si basa sulle storie dei protagonisti. E i protagonisti sono i CEO, i direttori delle aziende più importanti al mondo, che appunto si coalizzano, si organizzano nella spartizione non solo del profitto e dello sviluppo delle loro tecnologie, delle loro aziende, ma anche nell'organizzare la loro salvezza in una previsione della fine del mondo, una fine del mondo che in qualche modo risulta annunciata dal riscaldamento globale, la fine delle risorse, una fine che è molto simile a quella che un pochino aleggia all'interno della nostra contemporaneità e della nostra realtà. Quindi sì, distopico, ma anche molto vicino a noi in alcune ricostruzioni. E in particolare, quale distopia, in cosa differisce da quello che conosciamo normalmente? E sicuramente la differenza sta nei protagonisti. Ovviamente la protagonista per eccellenza non è una delle figure che abbiamo presentato prima, dei grandi CEO, ma è una un po' più umana, un po' più riconducibile, con cui il lettore si riesce anche a identificare, a empatizzare, che è, appunto, si chiama Lai Zhen, così ci troviamo in un mondo, questo di Alderman, estremamente globalizzato, diffuso, ci sono varie connessioni, quindi anche tante realtà che vengono esplorate nel corso delle pagine della scrittrice, e è una influencer, una youtuber, appunto, come la possiamo conoscere oggi, che si occupa di sopravvivenza, fa video sulla sopravvivenza, diventa virale e diventa un'autorità all'interno di questo mondo survivalista, e va in giro per il mondo a fare conferenze all'interno di questi suoi questo suo girovagare per il mondo, insegnare a tutti su come sopravvivere con un stuzzicadenti all'interno di una tempesta, all'interno di una tempesta in mare, viene a contatto con il mondo, con lo 0,001%, quello che appunto in qualche modo è in grado di gestire e direzionare, seguendo le proprie scelte, le proprie intenzioni, quelli che saranno gli avvenimenti. È questo che è diverso, perché una distopia canonica, come la possiamo individuare, come la possiamo conoscere e ricostruire attraverso i crismi del genere, è più interessata all'individuo, al personaggio X, un elemento abbastanza anonimo che non ha caratteristiche se non di poi forza magari emotiva o capacità pratiche di riuscire a gestire, a sopravvivere, a gestirsi nell'evoluzione della storia, però comunque è un personaggio che non ha un potere e un potenziale di partenza, mentre il grande scarto secondo me in questo caso è che il potere è nelle loro mani, è letteralmente la terra che viene spartita fra i tre capi, i tre grandi, le tre big aziende, e che sono in grado di decidere quando piove in un determinato luogo con delle nanoparticelle che creano pioggia, nuvole e tempeste, e fa capire quanto sia vicino anche poi il limite, il confine tra divinità e potenza economica, perché letteralmente poter decidere del giorno e della notte della popolazione di miliardi di persone semplicemente essendo il governo del mondo, il governo economico del mondo, è abbastanza disturbante, e questo secondo me rende anche molto partecipe il lettore, il lettore che si medesima non solo col personaggio, ma viene anche trascinato col personaggio di Lai Zhen che abbiamo presentato prima, che viene anche trascinato da una scrittura incalzante, non è che crea affanni, ma che ti porta a voler continuare e proseguire la storia, soprattutto per la tecnica che poi utilizza la scrittrice molto bene del passaggio alle varie vite dei protagonisti, come se fossero anche una sequenza di flashback interrotti nella ricostruzione di un filo rosso di ognuno dei protagonisti, e secondo me ci sono tanti elementi che possono portarvi a voi ascoltatrici e ascoltatori dentro questo testo.
Quindi diciamo i riferimenti, come stavi già accennando tu, i riferimenti al mondo reale sono molteplici, sono molti
e sono pesanti. Sono pesanti perché si possono addirittura fare i nomi delle aziende che rappresentano i protagonisti del testo di Alderman. Cioè, le tre grandi aziende si possono ricondurre in Facebook, Amazon e il mondo Google, Apple. Cioè, sono perfettamente riconducibili Lenk Skatlish, che è questo uno dei personaggi della Alderman di futuro, è il CEO di una compagnia che gestisce il più grande social network del mondo. È letteralmente una riproduzione sotto altri nomi e con altre forme di quello che viviamo e abbiamo intorno nella nostra quotidianità oggi tutti quanti, e questo è anche secondo me uno degli elementi che te lo rende più avvincente, perché trovare in continuazione quel riferimento, quel collegamento col tuo presente in un elemento di romanzo, di fantasia, di distensione e distrazione rispetto al reale, invece crea un legame sempre più forte. E oltre ai singoli protagonisti, anche per esempio Lai Zhen, infatti secondo me questo è un libro che si può direzionare a più generazioni, perché anche un adolescente, un ragazzo addirittura un pochino più piccolo, magari sui 13 anni, una ragazza appunto ovviamente, libero da qualsiasi determinazione di genere, anzi l'unica storia d'amore veramente forte che c'è è fra due donne, Marta e Lai Zhen, appunto Marta, una delle assistenti dei grandi capi dell'azienda, è in grado di interessare un adolescente, un giovane, una persona più giovane o una persona più anziana, perché è una scrittura talmente tanto avvincente e presentificata, perché è piena di elementi della nostra quotidianità che è disarmante. Appunto il fatto, io facevo accenno a questo mondo adolescenziale che potrebbe essere più vicino al testo del futuro, il fatto che Lai Zhen sia un influencer o una youtuber, cioè un elemento che oggi nella maggior parte della popolazione under 20, ma non solo, è quasi quotidiano. E il fatto che questa quotidianità sia poi riprodotta sotto altre forme, ma comunque presente, non può non portare il lettore a sentirsi inserito all'interno di questa storia. E qua c'è anche una grande forza. E oltre al tema dei personaggi, il tema del reale si vede negli eventi. Questo alone, questa mannaia, questa spada di Damocle che abbiamo tutti come retropensiero, se magari non l'avete, non vorrei farvelo venire io, però mi sembra abbastanza d'obbligo, di una terra che ha un termine, un fine che si sta consumando e che viene logorata dall'attività dell'uomo. È la ragione di tutta la storia di Alderman e del futuro, cioè il mondo sta finendo perché è stato usurato, consumato e liso fino all'ultima risorsa, e sta per scatenarsi l'apocalisse, che magari appunto possiamo averlo anche noi come pensiero, vedendo giornate di aprile in cui sembra di stare tranquillamente a giugno in spiaggia, ecco.
E la questione, diciamo, di classe è molto, molto presente, la differenza di classe. E questa è una ragione di vita o è una ragione di morte?
È la ragione, è appunto ciò che pone una differenza all'interno del testo Il futuro, perché appartenenza di classe vuol dire possibilità di sopravvivere. Appartenere a quel 0,01%, essere un loro diretto familiare, amico, ti dà una possibilità di vita. Nel momento in cui c'è una crisi mondiale, il 99,9% invece è destinato a una fine senza appello. E questo secondo me risulta molto bene, era anche quell'elemento a cui facevamo riferimento prima in apertura riguardo al testo, di differenza, perché di differenza col resto del genere della distopia, perché se a partecipare della scelta delle zone da ripopolare e di come a raggiungere le zone sicure prima che arrivi un messaggio e si diffonda la notizia a livello globale che sta per finire il mondo, sono in quattro con i loro affetti, e sono in quattro non perché c'è un elemento astrale e casuale, sono in quattro perché sono i quattro che hanno il 50% del patrimonio mondiale, e là si vede quanto non sia democratica la sopravvivenza, soprattutto per come la ricostruisce Naomi Alderman, anzi come la sopravvivenza sia dettata dall'appartenenza a un'oligarchia, una triarchia in questo caso, però comunque se vorressimo riprodurla nel mondo contemporaneo, nel mondo nostro di oggi, sicuramente è dettata dalla potenza di fuoco economica del singolo, una potenza che non esiste, che è quasi assurda, anche quella è fantascientifica per noi pensarla, i primi 10 uomini più ricchi del mondo, non sono una cosa che non è neanche, almeno per la mia testa, quantificabile, rispetto invece agli 8 miliardi di persone che vivono questo in cui condividiamo la vita su questo pianeta e che non hanno via di fuga, almeno in quello che viene riportato qui all'interno del testo di Alterman.
Diciamo che c'è in molti testi, in molti romanzi e non solo ancora una separazione, anche se ovviamente l'argomento viene sempre più scandagliato in altro modo, però c'è una separazione tra quello che è l'essere umano e la natura, per cui è come se appunto quando si parla di natura noi non siamo inclusi, ma nella nostra stessa autorappresentazione ovviamente, quindi c'è sempre questo scollamento che soprattutto in questo genere viene ricalcato tendenzialmente e si ha al rapporto diciamo essere umano natura si associa anche soprattutto quando si parla di distopia o si parla di fantascienza, però ovviamente si può declinare in 100.000 modi, si inserisce anche il discorso tecnologia. Ovviamente la tecnologia insomma vuol dire tutto e niente, però ecco come macro categorie in che modo viene rappresentato questo rapporto tra essere umano, natura e tecnologia.
Secondo me ci sono più linee all'interno del testo e tutte estremamente valide, un po' riduttivo, però estremamente proficue, perché riescono ad arricchire la storia, per esempio nella contrapposizione che si viene a creare all'interno. Non stiamo cercando di non spoilerarvi troppo, soprattutto anche appunto raccontarvi il finale, perché l'obiettivo è solo cercare di rendervelo più avvincente, sperando che potrete poi seguirci in questa lettura. Il rapporto uomo natura e tecnologia si manifesta con per esempio la religione, questa setta religiosa che poi avrà un ruolo all'interno della storia del romanzo, chiamata gli Enochiti, che comunque non ci interessa tanto il nome e la genealogia che ne ricrea l'autrice, ma quanto il concetto di religione che porta l'uomo a riappropriarsi della natura, del suo contatto, della capacità di vivere come singolo al di fuori di un mondo globalizzato e un mondo diciamo figlio della potenza del capitalismo, asservito al consumo e a una produzione continua e infinita, e invece questo elemento di una religione che ricostruisce comunità al di fuori delle città, molto legata alla natura, quasi come ricreando un rapporto di caccia e raccolta di una prima fase di vita dell'uomo all'interno del pianeta Terra, e appunto la contrapposizione di questo gruppo delle big industries, dei grandissimi potenti del mondo, che invece riescono a governare il tempo, la pioggia, lo spazio attraverso le nanotecnologie. E questo binomio, questa contrapposizione infinita, che poi ovviamente penderà sempre in sfavore della tecnologia in qualche modo, perché appunto poi i grandi della Terra si troveranno in grandi guai, ma non vi diremo quali, perché altrimenti saremmo solo qui a raccontarvi storie, invece cerchiamo di portarvi dentro, e poi appunto si ritrovano in condizioni di natura incontaminata e sono in grado di sopravvivere al loro interno solo attraverso l'uso della tecnologia, e quando quella tecnologia viene a mancare anche la vita di chi ne è stato sempre asservito. E quindi secondo me l'autrice lo mette come punto, come sfondo, come uno sfondo sempre presente, che però è molto facile cogliere e soprattutto è interessante vedere come ci possono essere delle altre forme, perché ovviamente c'è anche un risvolto positivo, un lieto fine, una ricostruzione, diciamo, di questo mondo distopico, no, che vi abbiamo presentato da parte dell'autrice, nella quale poi uomo, natura e tecnologia possono oggettivamente vivere, convivere e supportarsi l'un l'altro. Però l'elemento che è bello è vedere come quando l'uomo cerca di sfruttare i mezzi della tecnica per ottenerne un risvolto positivo attraverso un consumo infinito della natura, questo schema, che è quello che governa in qualche modo il giorno d'oggi, crolla, non può sussistere, non è perpetuo, è una contraddizione evidente. Invece, come viene rappresentato poi dall'autrice, ci mostra una possibile via di fuga che non è male, non è assolutamente male.
Vuoi, non so, aggiungere in chiusura qualche altro aspetto, leggere qualcosa? O...
Secondo me un aspetto che potrebbe essere interessante, se non si sia colto appunto dalla nostra presentazione, da questa chiacchierata di redazione, chiamiamola così, è che è un testo, e finalmente un testo, mi viene da dire, nel mondo della distopia recente, perché appunto... essendo in qualche modo appassionato al genere, ho notato con dispiacere che l'unico campo in cui continua ad andare molto forte è il mondo della televisione, produzione televisiva e di film, ma diciamo parliamo di produzioni anche più sempliciotte, non i grandi colossal, che comunque non che se siano grandi siano per forza belli. È un testo che riporta avanti un genere che si stava un pochino perdendo in una ricostruzione quasi sempre con le stesse maniere, gli stessi punti, gli stessi, lo stesso sviluppo dei personaggi, e mi ha dato appassionato, ovviamente, nel caso non vi interessi vi giuro che vi potrebbe interessare, però questo vi dovrete fidare. Mi ha dato fiducia che ci sia anche possibilità di un altro sviluppo per un genere letterario che ci ha regalato tantissimo, almeno mi sento di poter sottoscrivere questa cosa. Magari sulle letture ce ne sarebbero troppe da fare di estratti del testo, ma
sì, no, intendevo magari, che ne so, una frase, qualcosa di significativo.
Secondo me una magari riusciamo a incastrare. Pensavo solo che superando questa fase il prima possibile, procedendo in fretta, poi saremmo arrivati a quella successiva dove la vita è piacevole, i mezzi pubblici sono elettrici, il cibo costa poco per tutti, ci sono di nuovo gli uccellini, facciamo riapparire i dispositivi elettronici invece di buttarli, le città sono più vivibili, i fiumi più puliti e salubri, l'aria è più respirabile, si tratta solo di fare in fretta, il futuro sta arrivando. Il vento ci spinge per raggiungerlo. Può esserci un mondo bellissimo dall'altra parte, ne sono davvero convinta, ma dobbiamo arrivarci il prima possibile. È un po' appunto quel mondo che abbiamo cercato di presentarvi con una ricostruzione felice e con un possibile lieto fine che ci presenta Alderman. Sarebbe bello poterlo immaginare anche per il nostro di futuro che sta arrivando.
Ok, allora io ci tengo a dire che la tecnologia non ci salverà, e come diceva Ratiger, internet si romperà, no vabbè, a parte tutto, gli scherzi, ci facciamo uno stacchetto musicale, qualche nota e poi ci ritroviamo qui per salutarci.
Means the boss, the money maker, the man taker, the provider, the low car rider. So if you're a fly mommy, please stand up. Mommy look good.
Yeah, mommy look great. They like mommy with the cute face. Can I get a date? Mommy got a cute shape. Mommy make them wait. Poppy having trouble trying to keep up the pace. Mommy got the faith. I let my pussy be the bait. Mommy got the good shit. The really good shit. The type of chick you get with the really good shit. Mommy got them niggas going crazy for the ass. Call me Flash. Make a dash. Get a nigga for his cash. Mommy knocking buck with a quick uppercut. Mommy sport shell toes. I put my Nikes up. I used to dress B-boy. Now I dress girly. Wake up real early with my braids looking curly. Mommy let them know who she is. What she bout. Yeah, she bout money. Mommy turning niggas out. Mommy got bills. Cars sit on big wheels. In the club. Mommy chill while them haters ice grill.
Mommy cute. Buck Fendi suits. Mommy fresh. These my real breasts. Mommy sex. Cause mommy grown. Mommy be the good shit at home. Mommy, 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 mommy. Damn, mommy roll like armies. Mommy ass like a Cadillac. Mommy give them heart attacks.
They call me little mama. Looking big in my Hummer. Mama on the come up. Little mama be a stunner. Fly to Bahama quick, faster than a runner. Foot on the gas, vroom, hinge a gunner. Mommy look good, yeah, mommy look right. Mommy stay hood, mommy be your type. Mommy get excited, mommy ask you to bite it. Mommy know you like it, tell poppy don't fight it. Capital M-O-M-M-Y. Mommy got him piss, take any chick guy. Mommy got a deal, mommy spit shit real. Mommy give him chills when she wear high heels. Mommy get the money, get the money, get the money. Mommy find a man who can go and get it from me. Mommy look fresh and respect me sweats.
Rientriamo in chiusura di trasmissione. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione appunto che legge i libri per voi tutti i giovedì dalle 20 alle 21.30. Siamo come sempre sulle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa e in chiusura appunto vi ricapitoliamo i libri di cui abbiamo parlato, che abbiamo presentato oggi, che sono?
Allora, stasera abbiamo sentito di La principessa Angina di Roland Topor, appunto la riedizione italiana uscita per Clicoc Edizioni del 2022. Poi abbiamo avuto il piacere di parlare della famiglia di Sara Mesa, uscito per la casa editrice La Nuova Frontiera nel 2024. E infine abbiamo avuto questa chiacchierata in redazione sul futuro di Naomi Alderman, uscito per Feltrinelli nel 2023. E giunti alla chiusura di questa puntata di Tabula Rasa, vi ricordiamo che è ripartita la campagna per sottoscrivere il radioabbonamento e che avete un sacco di modi per sottoscriverlo, in particolare sul sito con il link tramite Produzioni dal Basso, e vi invitiamo anche ad andare a scandagliare quella sezione, perché c'è la possibilità di sottoscrivere un radioabbonamento con l'opzione di una tazza che vi arriverebbe a casa disegnata da Paper Surgery. Dopo il sito invece potrete sottoscrivere il radioabbonamento negli eventi organizzati appunto dove sarà presente Radio Onda Rossa, oppure potrete venire direttamente qui in radio per appunto sottoscrivere il radioabbonamento.
Quindi ci salutiamo anche questa sera e ci riascoltiamo giovedì prossimo, sempre alle 20, con la puntata dedicata al mondo dell'illustrazione e del fumetto. Ciao a tutte e tutti, buona serata.
Buona serata.